Roberta, ma dove sei? Ti muovi?
Non mi posso muovere, Francesca, mi sono rotta tutto.
Come ti sei rotta tutto?
Mi sono spaccata un malleolo, quindi non mi posso muovere.
Ah, però, ti sei spaccata e quindi mi lasci qua da sola?
Eh sì, mi sa che oggi ti tocca andare da sola, Franci.
Vabbè, però almeno mi ascolti, stai con
ovvio,
noi.
Ovvio, sempre.
Ok.
Sì, sì, vai, vai.
Va bene, allora ti vengo a trovare dopo. Ciao.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, oggi non sono in compagnia della mia inseparabile socia e compagna di avventure Roberta Lippi, che è infortunata, è a casa ma ci sta ascoltando e ci seguirà per tutto il tempo, quindi ti salutiamo tutti calorosamente Roberta, e come sempre per la prossima mezz'ora in vostra compagnia vorremmo chiacchierare e proporvi un tema che abbiamo ritenuto importante sottolineare, che ci è piaciuto l'idea di approfondire, quindi ve lo proponiamo sperando che sia di altrettanto vostro interesse. Lo facciamo solitamente appunto basandoci sullo spunto di un documentario, di una docuserie, anche di podcast che abbiamo aggiunto da poco alla nostra lista delle fonti. Molto spesso siete proprio voi invece che ce li suggerite attraverso la nostra mail doc@radiopopolare.it o anche attraverso messaggi che ci scrivete direttamente sulle nostre pagine social Facebook e Instagram, dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Oggi di che cosa si tratta? Oggi parliamo di Corpi Liberi, un podcast realizzato da Silvia Ranfagni e Giovanni Piperno, è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Cora Media. Il tema è la disforia di genere e chi ce lo racconta è proprio Silvia, attraverso una sua esperienza personale, anzi direi personalissima, perché è il viaggio che ha dovuto affrontare da madre di una ragazzina delle medie che le confessa di essere trans e non binaria, il tutto mentre scolava la pasta in cucina in una giornata qualunque. Sono 6 episodi di circa 20 minuti ciascuno che, con un approccio molto semplice, cercano di normalizzare un tema ancora molto controverso e di cui ancora troppo poco si parla, e noi oggi cercheremo di farlo nella maniera più corretta possibile, sperando davvero di non urtare la sensibilità di nessuno. Nel racconto di Silvia, oltre alla figlia Alex, che pian piano ha imparato a chiamare figlio, conosciamo anche Mark, un ragazzo siciliano in transizione nato come Marta, che Silvia incontra nella sala di attesa del SAIFIP, servizio di adeguamento tra identità fisica e identità psichica dell'ospedale San Camillo di Roma, a cui si rivolge per meglio comprendere che cosa sta accadendo a suo figlio. Mark sarà una figura fondamentale in questa storia, un 18enne cresciuto in una provincia siciliana molto chiusa, nella quale ha sofferto per anni, costretto a nascondere la propria identità di genere anche alla famiglia, fino al momento in cui decide di invitare i suoi genitori ad una seduta dalla sua psicoterapeuta e leggere loro una lettera in cui confessa a cuore aperto tutti i sentimenti provati, sentendosi da sempre estraneo rispetto al proprio corpo. Poi nei vari episodi vengono coinvolti anche i genitori di Mark e il racconto si estende anche al rapporto con i nonni di entrambe i ragazzi, come pure all'ambiente scolastico, sottolineando come l'approccio di professori e di compagni di scuola siano stati fondamentali. Si arriva anche a trattare temi molto delicati e intimi, come il fatto che autolesionismo e tensioni suicide addirittura abbiano caratterizzato entrambe le vite di Alex e di Mark, un modo per tentare di silenziare quel malessere che sentivano dentro attraverso un dolore esterno, diciamo così, che anche solo per pochissimi istanti li distraeva dal dolore vero, da quello profondo. Le questioni legate all'identità di genere infatti sono oggetto di forti forme di discriminazione e l'intento di questo podcast è proprio quello di porre l'accento sull'importanza di rivendicare la propria autodeterminazione e l'espressione libera di sé e del proprio corpo. Affrontare questo viaggio insieme a Silvia, che per prima deve capire, per prima deve accettare qualcosa che non conosce e su cui non è affatto preparata, è un modo molto intelligente, a nostro parere, per fare divulgazione su un tema del genere, per rassicurare e allo stesso tempo anche informare su un argomento che ancora troppo spesso viene considerato tabù. Silvia mostra apertamente tutte le sue perplessità, nonostante sia una donna intelligente, emancipata, aperta, anche le più banali, che magari riescono in qualche caso a strapparci anche un sorriso, come quando chiede ad Alex se è proprio necessario comunque non radersi le gambe. Diciamo che comunque il tema è delicato, è complesso, è molto doloroso, sia per chi lo vive in prima persona, sia per chi fatica a comprenderlo e lo subisce come uno schiaffo violento, come per esempio la madre di Mark, che ancora oggi, nel ricordare quel momento dalla psicologa, scoppia in un pianto struggente chiedendosi se sia tutto vero. Noi ci fermiamo solo il tempo di un brano che dedichiamo a tutti voi che ci state ascoltando. Restate lì.
Ricordo di te, ricordo i mille giri sulle giostre, su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricorda chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande mi stenderanno e io sparirò. L'ultimo soffio di fiato e sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva cent'anni da me, voglio rimanga degli anni con me. Fumo per sbarazzarmi di lei, ma torna da me. Dove sei pieni d'amore, come non ci sei più. E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me. Adesso che non ci sei più. Se ti ricordi di me, quanto bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Sarà bello abbracciarmi, dirti mi sei mancato in un bosco di me. C'è un rumore incessante, lo faccio da parte, tu sei la mia voce.
Bentornate e bentornati a Doc tratti da una storia vera. Francesca Scherini da sola, perché Roberta Lippi è a casa infortunata e la salutiamo di nuovo, e una storia da raccontare e da condividere con voi come ogni settimana. Oggi, grazie ad un podcast, prodotti che abbiamo cominciato da non molto a introdurre nelle nostre puntate, perché anche attraverso un podcast si possono raccontare storie importanti, proprio come quella di oggi, ovvero Corpi Liberi, che potete trovare su Spotify, in cui Silvia Ranfagni ci parla di disforia di genere, raccontando in prima persona la storia che ha vissuto con sua figlia Alba, che a 13 anni le confessa di essere trans e che da lì a breve diventerà quindi suo figlio Alex. Conoscevate questo podcast? Quanto ne sapete sulla disforia di genere? Avete voglia di condividere con noi la vostra opinione o magari proprio la vostra storia personale? Scriveteci tutto a doc@radiopopolare.it. Tema delicatissimo, perché diciamocelo, cioè, nonostante ci si dichiari tutti, che poi oddio, a dire il vero neanche proprio tutti, totalmente aperti e sul pezzo, come si dice, poi in realtà non siamo del tutto pronti, non siamo preparati fino in fondo ad ascoltare un adolescente che candidamente spiega a sua madre che un giorno si sente maschio e un giorno si sente femmina, proprio come nel caso di Alex. Come porsi nei confronti di qualcosa che non capiamo fino in fondo? Come affrontarla quando ci riguarda da vicino o proprio direttamente in prima persona? Per noi questo podcast è uno dei modi: parlarne, destigmatizzare, condividere, mettere a fattor comune le cose che si sono imparate sulla propria pelle. Tanti sono i temi collegati alla disforia di genere e quelli quindi trattati anche all'interno di questo podcast. Per esempio, anche se solo con un breve passaggio, si parla anche di patriarcato attraverso il sincero, direi da dire, commento del padre di Alex, riportato da Silvia, che si rincuora del fatto che tutto ciò sia capitato alla sua figlia nata femmina, perché dice che se fosse successo al maschio probabilmente avrebbe avuto più difficoltà ad accettarlo. Devo dire che noi ci siamo chieste più volte come affrontare al meglio questo tema, con chi parlarne, e la risposta ci è sembrata immediata, cioè parlare con chi ha scelto un podcast per affrontarlo questo tema, ovvero proprio con colei che, vivendo in prima persona questa avventura, ha deciso di condividerla. Quindi diamo il benvenuto a Silvia Ranfagni, scrittrice, sceneggiatrice e ideatrice del podcast Corpi Liberi.
Ciao, buonasera.
Ciao. Grazie per essere qui con noi. Allora, io comincerei subito con una prima domanda che mi sorge spontanea, cioè perché? Cioè, come mai hai deciso di raccontare la tua storia attraverso un podcast e cosa ti ha lasciato questa esperienza?
Dunque, intanto la storia la dovevo per forza scrivere, perché scrivere è un po', diciamo, la mia arma per affrontare le domande, per farmi largo nel guazzabuglio di pensieri che poteva essere e mi pesava in quel momento, no? Quindi io stavo già scrivendo. Contemporaneamente avevo proposto un podcast che era in generale sul non binarismo e sulle nuove identità di genere a Cora Media, E loro mi hanno chiesto proprio di raccontare la mia storia. Io ho ovviamente chiesto in famiglia se questa cosa potesse essere fatta, e quindi poi mi sono ritrovata, diciamo, con questo nuovo mezzo che mi ha lasciato, diciamo, un minimo di padronanza di un mezzo nuovo, no? Perché io venivo da altri tipi di scrittura, venivo dalla sceneggiatura narrativa, e invece ho amato molto questa commistione di parte documentaristica, audio, e di parte scritta. Spero, insomma, di ripetere l'esperienza.
Bene, bene. Senti, ma vogliamo magari spiegare a chi ci sta ascoltando che cosa intendiamo esattamente quando parliamo di disforia di genere?
Sì, ci sono. Dunque, il termine disforia indica un disagio, una forte sofferenza per il non riconoscimento della propria identità con quella del proprio corpo, con la biologia. E indica quindi uno stato, diciamo, patologico, la disforia, mentre il termine incongruenza di genere è un termine che indica appunto anche le persone già risolte, ma che non aderiscono nell'identità alla biologia, ma che non necessariamente hanno più o hanno mai avuto una profonda sofferenza o una patologia, perché bisogna stare anche attenti a non identificare le persone trans come persone che sono problematiche o malate o patologiche, certo. No? Quindi ci sono due termini diversi. Nel caso di mia figlia, mio figlio, perché ormai parlo con entrambi i generi.
La questione dei pronomi è un tema.
È difficile. Si è trattato al tempo di disforia, e adesso la disforia non c'è più, cioè non c'è più quella forte sofferenza che è indicata da questo termine.
Senti, ma il primissimo pensiero quando Alex ti ha detto di essere trans, di essere non binario, cioè proprio la prima cosa che ti è passata per la testa mentre scolavi la pasta, che è così che comincia,
sì,
no, il tuo racconto?
Perché appunto mio figlio ha avuto questo tempismo, no, di fare coming out nel momento, diciamo, sacro del pranzo mentre scolavo la pasta. Però al tempo aveva 13 anni, quindi la frase "mamma sono trans", per quanto sia una bomba da ascoltare, non aveva per me al tempo, diciamo, non riconoscevo alla frase una sua verità, una sua dignità. La catalogavo in mille altre frasi che mi erano state dette da chi è in bilico tra l'infanzia e l'adolescenza come un tredicenne, no? Cioè mi aveva detto, cioè, racconto nel podcast, la settimana prima mi aveva detto "mi piacerebbe essere vampiro", quindi sì, per me apparteneva un po' alla stessa categoria questa frase. E quello è stato un po' il percorso, no? Riconoscere la verità di mio figlio che non coincideva con la mia.
Certo. Certo. Senti, ma la cosa quindi più difficile da affrontare, magari in parte lo stai già dicendo, la cosa più difficile da affrontare allora e la cosa che magari ancora oggi ti spaventa, sempre che ci sia?
Guarda, la cosa che mi sembra più difficile affrontare per una madre è non aver riconosciuto l'identità del proprio figlio e la sofferenza del proprio figlio per così tanto tempo. Questa è forse una delle cose più difficili da dirsi, no? Io non l'ho visto, io non c'ero. È più facile negare, no? È più facile dire, che ne so, è una fase, ti stai inventando tutto, è più facile minimizzare che da genitore accettare il fatto che si era assenti di fronte alla sofferenza del figlio. E l'altra cosa un po' difficile, ma ormai sono abituatissima, diciamo, all'inizio è stata: oddio, come sarà accolto mio figlio dagli altri, no? Perché c'è la superficialità del giudizio, l'arroganza, insomma, per strada mio figlio incontrava spesso persone che magari lo insultavano per strada, no? Pur avendo 13-14 anni e camminando da solo per una metropoli come Roma, e magari solo perché aveva un taglio un po' più eccentrico, no? Quindi questa cosa della visibilità del figlio non è facile da digerire, perché uno vorrebbe, come dire, che fosse protettissimo e dunque a volte anche conforme, no? Perché conforme garantisce l'anonimato, invece. E queste sono state le due cose per me più difficili. Credo che ognuno abbia poi le sue di fronte alla... Però anche intervistando l'altra madre, perché nel podcast io racconto un'altra storia, sì, che è quella di Mark, con i suoi genitori, mi sono accorta che anche per l'altra madre era straziante pensare di non essersi mai accorta che c'era qualcosa. Però è anche vero che, questo me l'ha detto la psicologa del SAIFIP, cioè del Servizio Adeguamento Identità Fisica e Identità Psichica, cioè il servizio pubblico che esiste in Italia per questi casi, cioè che se un figlio non vuole farti vedere una cosa, il genitore non la vede. Cioè
assolutamente.
Non è, cioè è inutile, il senso di colpa, diciamo, impedisce poi di essere in ascolto dell'altro, no? Perché uno ha elaborato talmente la propria cosa, il proprio percorso, che smette di ascoltare l'altro, no? Quindi va lasciata andare, ecco.
Senti, c'è qualcosa che ancora oggi ti spaventa, nonostante stia navigando da tempo in questo mare?
Non più, perché nel mio caso si stanno attenuando la fretta di ricorrere a interventi, o meglio anche solo agli ormoni, no? Cosa che a me spaventa, certo, la medicalizzazione in tenera età, nel senso, io non so, non ho trovato studi di lungo periodo che spiegano quali sono le conseguenze, per esempio, di dosaggi ormonali presi fin dalla fine dell'adolescenza, dall'inizio addirittura proprio pubertà, no? Quindi ero abbastanza diffidente. Adesso sono ancora in vista per i 18 anni, perché l'accordo è di attendere, però non vedo più quella cosa quasi cieca, no? Di dire questa è la soluzione e dopo questo io ho svoltato e sono in pace con la vita, certo. Perché poi, insomma, da genitore è anche difficile trovare un equilibrio, perché uno deve anche insegnare un po' la frustrazione e l'attesa, no? Cioè che non è che c'è una soluzione X con cui si risolve tutta la vita, no? Ci sono, cioè, qualunque diciamo atto poi pone di fronte a altri tipi di problemi, apre una porta, quindi dopo c'è un percorso di un altro tipo, ma non è la soluzione definitiva. Però insegnarlo poi agli adolescenti non è che sia semplicissimo, ecco.
Chiaro, chiarissimo. Senti, quindi c'è una cosa che ti senti di consigliare tra le mille che probabilmente ci sono da dire e da fare a chi si trova ad affrontare questa avventura per la prima volta, un genitore, ma o anche un ragazzo? Insomma, la prima cosa che ti viene in mente che può essere un consiglio utile?
Che la cosa più importante per i ragazzi, qualunque sia la loro verità, è trovare l'accoglienza e l'ascolto, no? Che per esempio la parola trans viene erroneamente associata a prostituzione, eccetera, ma che questo binomio nasce proprio perché dietro c'è un rifiuto della famiglia a buttarli per strada. Adesso questi sono casi limiti, però che non c'è, in realtà è un pensiero, è un linguaggio, è un'identità di una generazione che non è più la mia. Di adolescenti che sono anche passati dal Covid e quindi hanno avuto una formazione mentale completamente diversa, anche un approccio al corpo completamente, cioè proprio alla fisicità completamente diverso, è proprio una nuova direzione della storia, quindi di mettersi ad ascoltare, di cercare di giudicare il meno possibile, di prendere tempo. Per quello che mi riguarda, io consiglierei prendere tempo invece per tutto quello che riguarda la medicalizzazione o gli interventi, perché quello...
Non essere frettolosi in questo.
Sì, in quello sì.
Certo. E senti, prima hai citato appunto che un servizio pubblico, cosa ci puoi dire della situazione in Italia rispetto a questa tematica, come siamo messi?
Allora, in Italia abbiamo tipo 200 scuole che fanno la carriera alias, che la carriera alias, per chi non lo sapesse, è la possibilità di apparire sul registro e quindi per i professori e per i compagni con il nome della nuova identità. Ovviamente poi il diploma non è con il nome della nuova identità, perché per la legge italiana, diciamo, uno deve fare un percorso per arrivare al cambio nome burocraticamente, però in classe e nel proprio ambiente in questo modo si è, diciamo, impoverita la possibilità di bullismo, perché il ragazzo non deve giustificarsi o presentarsi come tipo Tizia, ma in realtà sono Caio, no?
Certo.
Si presenta come Caio, quindi ha una maggiore facilità di accettazione. Poi che si parla tanto di transizione, no? Ci sono a volte come allarme questi ragazzi, poi in realtà decidono di tornare indietro. In realtà la percentuale della transizione è bassissima, cioè si sta parlando del 2%, includendo una generazione di persone che veniva spinta proprio alla transizione perché era l'unico modo per il cambio di identità. Adesso non c'è più bisogno in Italia di tutto l'iter medico, diciamo, del chirurgico, di asportazione e di sostituzione o di ricostruzione dei genitali, no? Si può fare la transizione senza questo. E quindi, mentre prima non era così, e quindi molte persone che erano, diciamo, con un'identità che magari era non binaria, al tempo magari non binaria non c'era, venivano come dalla situazione venivano come indirizzate alla transizione, poi magari alcuni sono anche tornati indietro. Però questa di transizione non è il problema di questo problema, perché si sta parlando della percentuale del 2%, no?
Certo.
E poi abbiamo questo SAIFIP, almeno a Roma, ma esiste a Torino, esiste, che è appunto il servizio adeguamento identità psichica con identità fisica, cioè che sul territorio esistono delle realtà pubbliche che sono composte da equip di medici, psicologi, terapeuti per affrontare appunto questo disagio eventualmente. Insomma, quindi non siamo messi malissimo, certo non siamo l'Inghilterra, dove però in America e in Inghilterra sono 30 anni avanti a noi, però incominciano ad avere anche alcuni tipi di problemi di tipo sociale, perché tutto è organizzato socialmente sulla categoria maschio-femmina, no? Gli ospedali, le carceri, le sport, certo, eccetera, eccetera. E questo self identity, cioè un identificarsi che non richiede necessariamente l'intervento chirurgico, crea al momento una serie di paradossi dentro la struttura sociale in Inghilterra, dove sono più avanti. Cioè è comunque un fenomeno, secondo me, da, anziché contrastarlo, giudicarlo, va ascoltato e domandato come integrarlo, no?
Certo, assolutamente. Senti, ti stavo ascoltando rapita, perché ho dichiarato anche in puntata che è proprio un tema che trovo che sia davvero importante parlarne. E dobbiamo però purtroppo salutarci, perché il tempo a nostra disposizione è quello che è, però volevo chiederti un'ultima cosa. Insomma, mi hai fatto capire che ti sei trovata bene con il progetto podcast, volevo sapere se proseguirai su questa strada, se hai altri progetti in ballo.
Ho dei progetti, al momento non di podcast, perché avevo proposto un progetto podcast con un approccio appunto non proprio conforme, ma sul disagio psichico, però l'algoritmo al disagio psichico non piace e quindi adesso ci faccio un libro, poi vedremo cosa, perché ho insegnato per 3 anni scrittura creativa dentro a un centro residenziale psichiatrico e insomma ho molto da raccontare sull'argomento.
Allora magari ci risentiremo, perché occupandoci di documentari, insomma, di disagio psichico a volte è un tema ricorrente, per cui mi sa che ci risentiremo. Grazie ancora, grazie.
Grazie, grazie a voi, grazie, ciao. Oh,
Ed eccoci di nuovo a Doc, tratti da una storia vera. Oggi musica di artisti che dichiaratamente appartengono ad un genere non binario, oggi qui a Doc, perché stiamo parlando proprio di questo, stiamo parlando di un tema importante di cui è necessario parlare più di quanto non se ne faccia, e noi siamo qua apposta. Stiamo parlando di disforia di genere e lo facciamo grazie al podcast Corpi Liberi, che potete trovare su Spotify e di cui abbiamo appena conosciuto l'ideatrice protagonista in quanto mamma di una bimba nata come Alba e che a 13 anni le ha confessato di essere trans e non binaria, diventando così per tutti Alex. Silvia ci racconta la sua storia e parallelamente racconta anche quella di un ragazzo transgender, Mark, che è stato fondamentale in questo viaggio, insieme anche alla sua famiglia. Nel podcast possiamo sentire come la voce di Mark, nato come Marta, cambi di mese in mese per via dell'assunzione di testosterone, ed è davvero incredibile come attraverso una voce il cambiamento sia straordinario e naturale al tempo stesso. È anche molto interessante vedere il gap linguistico generazionale che la madre di Alex deve affrontare, una donna di 50 anni che deve imparare un linguaggio che non conosce dal figlio di 13 anni. L'importanza della definizione delle categorie che spesso Silvia si chiede come mai sono ancora così importanti in un mondo in cui si parla di fluidità. Finché poi a un certo punto decide di arrendersi, cioè non può comprendere con la ragione qualcosa che non appartiene alla sua storia, ma deve accettare che la storia del figlio possa superare i suoi confini mentali. E ancora più forte il gap generazionale c'è quando viene intervistata la nonna di Mark, che tra l'altro rilascia un'intervista veramente commovente e dove esprime in maniera totalmente sincera il fatto che lei non abbia mai giudicato nessuno quando sentiva queste storie, magari riguardanti altre famiglie. Ora però teme tantissimo il giudizio degli altri, ora che la famiglia in questione è la sua. Alla fine, comunque, la conclusione a cui arriva Silvia è che la disforia di genere trova il suo nemico principale, possiamo anche dire la sua ragion d'essere, nel giudizio sociale. In assenza di giudizio sociale, le problematiche legate alla disforia di genere scomparirebbero. Insomma, forse lo avete capito, tanto e tanto ancora ci sarebbe da dire, ma parlarne anche solo per questo poco tempo a nostra disposizione noi crediamo sia servito, forse una goccia nel mare, ma pur sempre una goccia che comunque contribuisce ad alimentarlo, questo mare.